Domenica dodicesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 10, i versetti 26-33. Gesù disse ai suoi apostoli: Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Dal libro del profeta Geremia, capitolo 20, i versetti 10-13. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te affido la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 5, i versetti 12-15. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Discenda su di noi l'amore e la sapienza dello Spirito Santo, ci aiuti a comprendere e a vivere questa parola che ci viene donata dalla misericordia del Signore. Amen. Un saluto a voi che ci ascoltate attraverso la rete e a quanti ci ascoltano attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. Domenica dodicesima, la domenica di colui che può perdere nella Geenna. Abbiamo ascoltato l'Evangelo, tratto da Matteo, riprendendo il cammino di quel tempo ordinario che avevamo interrotto con la Quaresima e ancora sostituito nelle ultime due domeniche dalle solennità del Signore. Siamo al capitolo 10. In quel discorso di missione che il Signore sta facendo ai Suoi. si parla di persecuzione. La persecuzione è un mistero che, pur connesso alla sofferenza in genere, né è da questa comunque distinta. La sofferenza, infatti, costituisce un tormentoso problema perché tocca gli uomini che, pur giusti e innocenti, soffrono. La persecuzione, invece, colpisce i giusti proprio perché sono giusti e raggiunge specialmente i profeti a causa del loro amore a Dio, della loro fedeltà alla sua parola. E Geremia, forse fra i perseguitati, occupa un posto speciale. Egli, più di molti altri, ha espresso quello stretto legame che esiste tra la persecuzione e la missione profetica. Condannando Gesù al supplizio della croce, gli ebrei continuano l'ingiustizia dei loro antenati, quelli che hanno perseguitato i profeti, opponendosi così al piano di Dio. Il calcolo dell'uomo peccatore, però, si rivela sbagliato. I principi di questo mondo, crocifiggendo il Signore della gloria, diventano in realtà gli strumenti della sapienza divina, poiché la morte di Cristo diventa salvezza del mondo e gloria di Dio. Leggiamo infatti, nella prima lettera ai Corinzi, Paolo che scrive, secondo capitolo, versetto 8 e seguenti. Anzi, leggiamo dal versetto 6 fino al versetto 16. Tra coloro che sono perfetti, parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio che non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio, esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Ed è per questo che nell'insegnamento di Gesù la persecuzione diventa oggetto di beatitudine. In Matteo 5, al versetto 11, «Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno». E ancora, la persecuzione è inevitabile perché Gesù stesso ha detto che un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Dunque, impegnarsi a vivere seguendo la via di Dio significa incontrare nel proprio cammino difficoltà sempre nuove e sempre più grandi. In questo mondo, che è dominato dall'egoismo, dalla ricerca del proprio interesse, chi predica l'amore, la povertà, il perdono, sarà inevitabilmente perseguitato perché il peccato è profondamente radicato nel cuore dell'uomo. Ma il perseguitato non teme. Egli ha fiducia nel Signore. I persecutori, ci ha detto Gesù, possono uccidere il corpo, ma non hanno il potere di mandare in rovina l'anima. Il cristiano infatti affronta la persecuzione con gioia. Gli apostoli, racconta il libro degli Atti, capitolo 5, versetto 41, se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E San Paolo, nella seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 4, sono pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione. Ecco, possiamo dire che Gesù non ha promesso ai suoi discepoli un fascino speciale, capace di renderli facilmente vittoriosi in ogni circostanza. Anzi, il cammino del discepolo è accompagnato da precarietà e da persecuzioni. E se l'Evangelo è una forza di contestazione del male in tutte le sue forme, la Chiesa non può evitare quella porta stretta del mistero pasquale, che è la croce attraverso la quale si giunge poi alla gloria. I compromessi col potere politico ed economico si pagano inevitabilmente con la perdita del sapore e del vigore della testimonianza. Ma pur nella condivisione delle persecuzioni del Messia, ecco la sicurezza che il Signore ci dà. Non temete, non abbiate paura, ci dice. L'opera di Dio, l'apostolato, ha in sé la certezza del successo. Basta annunciare in piena luce la condizione divina del Cristo, un tempo nascosta e segreta, oggi si rivela nella sua risurrezione, pienamente, senza timore, perché non bisogna aver paura che del peccato. I persecutori possono uccidere il corpo, ma la vera vita appartiene a Dio, che veglia come un padre anche sulla più piccola delle sue creature. Avremo modo di approfondire poi l'Evangelo. In passato il martirio era considerato una liturgia. I martiri salivano sul rogo come all'altare. Gli interrogatori e i supplizi poi erano un'occasione per proclamare la fede in Cristo prima di quell'offerta sacrificale. Il martirio faceva così buona propaganda dell'Evangelo. Oggi, come i padri più volte ci hanno ricordato, non abbiamo più la gloria di questi altari, abbiamo piuttosto l'anonimato di un carcere o di un campo da cui nessuno ritorna. Ma la voce dei martiri, chiamati ancora a un eroismo più grande e a una purezza ancora più grande, continua a salire al cielo. All'ultimo giorno, il Cristo stesso presenterà questi suoi testimoni al Padre, perché ancora molti offrono la loro vita affinché la parola di Dio venga ascoltata e sia annunciata a tutti. La Chiesa dunque sperimenta la persecuzione, ma dobbiamo anche dire che non tutte le volte è per la sua fedeltà all'Evangelo, per l'imitazione di Cristo sulla via della croce. Qualche volta la Chiesa è perseguitata e osteggiata perché è in ritardo sulla storia, per pigrizia, per mancanza di fiducia, di coraggio. È doloroso constatare come idee cristiane ed evangeliche, quali libertà, uguaglianza, diritti della persona, democrazia, spesso trovano in alcuni settori della Chiesa resistenze, sospetti e talora anche opposizioni. Talvolta la ostilità contro la Chiesa nasce da un amore deluso verso di essa. i limiti umani della Chiesa, ovvero dei cristiani, che con le loro connivenze inconsapevoli, forse, ma tuttavia con reali situazioni di ingiustizia, di potere, di paura, di esitazione, i silenzi, la mancanza di coraggio. Bene, tutto questo ha fatto rivoltare persino uomini onesti e di buona volontà. In più di un caso le persecuzioni contro la Chiesa trovano la loro origine in una concezione errata della religione che sembra calpestare la libertà e l'autonomia dell'uomo. L'opposizione tra la sapienza del mondo e la sapienza di Cristo è inevitabile e irriducibile. A questo poi si aggiunge una persecuzione, l'accenniamo soltanto, perché ci impegnerebbe a lungo. È quella persecuzione che possiamo chiamare satanica, quella con la quale la Chiesa non può entrare in dialogo perché si tratta di un nemico irriducibile, di quell'avversario che lotta contro Cristo e il suo regno. E questo male, nonostante tanto scetticismo, esiste ed è molto attivo. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. Antifona d'ingresso, Salmo 27, i versetti 8-9. Il Signore è la forza del suo popolo, è rifugio di salvezza per il suo Cristo. Salva il tuo popolo, Signore, benedici la tua eredità e sii la sua guida per sempre. Il Salmo è una supplica individuale in cui il salmista riafferma la sua fede, la sua fiducia nel Signore, che è unica forza del suo popolo, con cui si è vincolato in forza dell'alleanza. Egli inoltre è il divino sovrano che protegge e dirige la salvezza e la invia affinché sia portata a tutto il popolo, unto, consacrato dallo suo spirito. L'orante fa seguire un'epiclesi, quella che possiamo chiamare supplica per la nazione. Salva, Signore, il popolo tuo, che viene sostenuta da un'altra supplica. Benedici la tua eredità, sii la sua guida per sempre. Si prega il Signore per ottenere la sua benedizione. Noi siamo suo popolo. Il Signore dunque guidi da sovrano potente e condottiero infallibile per l'eternità questo popolo che è suo. Il canto all'Evangelo poi, tratto dal capitolo 15 di Giovanni, mette insieme i versetti 26 e 27, o almeno una parte di questi versetti. Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Siamo in quella cena in cui il Signore promette per ben 5 volte il dono dello Spirito Santo, e siamo alla terza, quella in cui manifesta una qualità di questo Spirito, che si rivela della verità. Lo Spirito è la verità, dirà Giovanni nella prima lettera, capitolo 5, versetto 6. Lo Spirito di Cristo è la verità del Padre. Così scrive ancora l'Evangelista al capitolo 14, versetto 6. E lo Spirito Santo, così testimoniando Cristo, lo rivelerà totalmente affinché a sua volta egli possa rivelare totalmente il Padre. Ecco dunque che i discepoli sono associati dal Signore a questa testimonianza su di Lui che deve essere portata al mondo intero. Il Signore sta dando qui la prima formazione ai Suoi discepoli. in modo da renderli idonei a quel futuro invio in missione, e dà alcuni avvertimenti in modo che questi siano messi in guardia, ovvero siano preparati per quanto dovranno incontrare gli uomini, o almeno certi uomini, in quella loro missione, in quel loro ministero di predicazione. Gesù ha detto che li avrebbe inviati come pecore in mezzo ai lupi, con l'intelligenza proverbiale dei serpenti, ma con l'altrettanta proverbiale semplicità delle colombe. Certi uomini non fanno altro che perseguitare fino alla morte questi discepoli, odiati a causa del Signore e posti nella stessa sorte del Signore. Ma questi discepoli non dovranno temere quegli uomini, poiché il Maestro si terrà di continuo presente ai suoi discepoli e invierà l'assistenza continua dello Spirito Santo del Padre. Un accenno alla prima lettura, quella che la liturgia affianca alla pericope evangelica. Tratta da Geremia, forse l'unico fra i profeti che ci ha lasciato lunghe pagine autobiografiche, dolorose e lucide. Egli ha da poco narrato la sua vocazione, come il Signore lo abbia sopraffatto, imponendogli di annunciare la sua parola, che è un oracolo di sventura per Gerusalemme, questa Gerusalemme impenitente perfino di fronte all'imminente catastrofe. Con la sua predicazione il profeta riceve feroci opposizioni nel tempio, nella reggia, nell'amministrazione. Si arriverà addirittura a tentativi di eliminazione fisica, poiché a causa della parola divina che egli porta al popolo, intorno al profeta si è diffuso il terrore. Ed ecco che i nemici di Geremia si accaniscono su di lui. Terrori all'intorno, denunciatelo, lo vogliamo denunciare, gli dicono. Geremia ascolta tutto questo con le sue orecchie. Perfino gli amici sono in attesa del suo crollo finale. Si farà certamente ingannare, noi lo prenderemo e così ci vendicheremo su di lui. Ed è curioso, ma Geremia sta proprio nel terrore, perché egli è solo con il suo Signore. Egli si è autodenunciato come il rivendicatore dei diritti del Signore, egli che da lui è stato sedotto, catturato, e adesso attende la divina giustizia. Ma tutto questo i nemici e gli amici non lo sanno. Geremia reagisce con fede, riafferma il Dio Emanuele. Con me sta il Signore, infatti. Ed è questa quella promessa divina che il Signore ha fatto. Egli, come eroe forte, abbatte ogni nemico. I nemici del profeta, infatti, cadranno, resteranno confusi, persi. Falliranno la loro impresa iniqua, la loro obbrobriosa vergogna resterà su di loro. E Dio non la dimenticherà, secondo la sua legge santa, egli rimarrà accanto a coloro che ha inviato, i profeti, i missionari. Il profeta prega, invoca il Signore delle schiere, delle Shabaot. Egli mette alla prova il giusto, scrutando le intenzioni, e perciò procede in modo infallibile. Il profeta chiede di poter assistere alla vendetta sui nemici. Geremia non si vendica di persona. Egli rimette tutto nelle mani dell'unico giusto. Consapevole della sicurezza in cui egli vive, nonostante la situazione disastrosa in cui egli versa, Geremia invita a cantare il Signore, a lodarlo, perché è il salvatore potente dell'anima del suo povero, colui che finalmente trova scampo dalle mani degli empi malfattori. È il salmo responsoriale, il salmo 68, una supplica individuale, che noi canteremo con il responsorio, versetto 14, nella tua grande bontà rispondi, mio Signore. Questa epiclesi, questa invocazione, è per ottenere l'esaudimento di quella immensa divina misericordia. Il Salmo è un poema dolente, è il canto del giusto sofferente di fronte al suo Signore. Egli è in procinto di finire la sua esistenza, è circondato da ogni parte da minacce, sommerso da grandi acque. Il salmista si rimette nella fede al suo Signore. Egli sa che il suo destino fa parte del divino disegno, che solo a causa del Signore egli si trova nell'obbrobrio, nella confusione. Per la sua fedeltà a Dio, perfino i fratelli non lo riconoscono più. La sua carne lo rigetta. Egli, che si è assunto la causa di Dio, proclama che gli empi hanno profanato il santuario di Dio, santuario verso il quale egli opera, divorato dallo zelo. Lì, dove vi è la presenza divina, il rifugio per ogni salvezza, lì è la gloria del popolo. Gli empi si sono rivoltati contro Dio e fanno ricadere ogni ostilità sulla testa del suo fedele. L'orante si raccoglie in preghiera, come fa ogni pio e giusto. Rimette tutto alla fedeltà divina, che soccorrevole esaudisce per le sue molte misericordie. E facendo memoria al Signore della sua misericordia sempre benevola, il salmista insiste ancora nella sua invocazione. Chiede che il Signore prenda in considerazione la preghiera, che guardi a Lui, che lo soccorra, secondo quella infinita misericordia che è nella fedeltà al comportamento divino dell'alleanza. Il soccorso sarà poi quel motivo di contemplazione degli umili. Per questo il salmista rivolge l'esortazione a cercare sempre il Signore. Egli ci salverà. La nostra vita sarà colmata dalla sua bontà. Il Signore, infatti, ascolta sempre e interviene sempre in favore dei suoi poveri. Egli sempre libera i suoi prigionieri, così come aveva fatto in Egitto. Gesto esemplare, dal quale poi derivano tutti gli altri gesti magnifici. Il Signore, infatti, ripete sempre quella medesima opera di salvezza con la medesima efficacia. Ecco, questo è l'invito alla lode, un invito esteso a tutti, cielo e terra, l'universo intero indicato dalle sue estremità, e dunque l'uomo, gli animali, i mari che popolano la terra. La lode divina diventa cosmica e corale. Ma ritorniamo all'Evangelo. Discorso di missione, il capitolo 10, un discorso che in realtà è iniziato la domenica undicesima e finirà la domenica tredicesima con i versetti 37-42. Gesù pone in guardia i suoi discepoli dagli uomini che incontreranno e rivela loro di essere intrepidi nella proclamazione del messaggio evangelico. Il Signore invita i suoi dunque a essere impavidi in quella proclamazione dell'Evangelo, perché tutto quello che potrà accadere loro non avverrà senza il consenso del Padre Celeste. Per tre volte l'invito a non aver timore. Versetto 26, 28 e 31. Il brano, caratterizzato da questo ripetuto incitamento al coraggio, anche nelle situazioni di più cupa disperazione, così come Geremia ci ha raccontato della sua esperienza. L'efficacia delle esortazioni contenute in questi versetti è affidata molto a quella tecnica letteraria della contrapposizione in cui l'evangelista oppone le tenebre alla luce, corpo e anima, cielo e terra. Il confronto sinottico ci fa notare che questa raccolta di detti, che secondo i critici sarebbe originaria dalla comunità di Qumran, è presente nell'Evangelo di Luca, al capitolo 12, i versetti 2-9, e tracce anche in Marco, capitolo 4, versetto 22. In Luca questi versetti hanno un contesto e un significato alquanto differenti. Il significato dato da Marco, invece, si avvicina maggiormente a quello che stiamo esplicitando in Matteo. Luca ha fatto di questi detti un ammonimento contro l'ipocrisia dei farisei. È impossibile che voi diciate qualcosa in segreto che non diventi poi noto a tutti. Voi non potete tenere nascosti i vostri reali pensieri. Matteo dunque riferisce questo detto all'insegnamento di Gesù, insegnamento che ha raggiunto per ora soltanto una cerchia limitata, ma che attraverso l'opera dei discepoli sarà poi diffuso su scala molto più vasta. Il detto dunque non vuole significare che Gesù abbia insegnato una dottrina segreta, ma semplicemente il numero di coloro che ascoltano il suo insegnamento dalle sue labbra è un numero piccolo rispetto a quello che sarà ascoltato dalla bocca dei discepoli. Quel farete opere più grandi è appunto questa diffusione maggiore che la parola del Signore avrà attraverso la missione della Chiesa. Ma esaminiamo la pericope. Versetto 26. Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. La prima esortazione di Gesù è a bandire ogni timore. Vi troviamo l'auristo che indica una rottura con quanto è successo in passato. L'invito a non aver timore è un grido di vittoria che risuonerà lungo tutto il brano. Lo ritroveremo ancora. Tutto deve essere rivelato, niente deve rimanere nascosto. E questo la dice molto sulla comprensione di quel mistero di Dio che più volte abbiamo detto non è per pochi e non è nascosto, ma il mistero è la rivelazione che il Signore fa di sé a tutti e a tutti coloro che vogliono ascoltare, che vogliono conoscere. Ma continua ancora il testo. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Il Signore adesso è come se parlassi al buio. La predicazione di Gesù, infatti, è limitata a quell'ambito ristretto che è la cerchia apostolica. Si pensi, ad esempio, al discorso in parabole del capitolo 13. Con la predicazione degli apostoli al mondo, quando essi avranno ricevuto lo Spirito, la predicazione raggiungerà tutte le genti, una predicazione pubblica che verrà portata avanti, anche se questa metterà a duro repentaglio la vita dei suoi banditori. Gli imperativi, ditelo, predicatelo, sono ancora imperativi aoristo che danno inizio ad un'azione nuova. La rivelazione di Gesù, fatta in privato ai discepoli, quasi sussurrata ai loro orecchi, deve essere proclamata apertamente dappertutto. La parola di Gesù non è un messaggio riservato a pochi iniziati, ma è una parola che deve risuonare sui tetti, proclamata apertamente. La Chiesa fondata da Cristo non ha segreti, non tollera ipocrisie, non deve difendere nulla. Tutta vivificata dallo Spirito, la Chiesa si fa parola da tutti udibile e la sicurezza è riposta in Dio, non in altri atteggiamenti. Tutto è messo nelle mani di Dio. Non abbiate paura, ripete ancora il Signore. La seconda rassicurazione, ancora un imperativo presente nella forma negativa, continuate a non aver paura, potremmo tradurre. Gli uomini possono uccidere il corpo, non l'anima, ovvero la sopravvivenza, la vita è in Dio. Per questo gli uomini non vanno temuti. È Dio che va temuto, l'unico che può annientare corpo e anima nella Geenna. Questo passo non ammette scappatoie. Dio può davvero perdere del tutto l'anima e il corpo nella Geenna. La contrapposizione anima e corpo va letta come indicazione della totalità della persona e della vita che è in mano solo a Dio. È nella nostra scelta di accoglierlo o di rinnegarlo. La Geenna, ricordo, era la cosiddetta valle di Ben Innon, ovvero dei figli di Innon, un tempo usata per i sacrifici pagani, era la valle che da Gerusalemme conduceva al Mar Morto. Per disprezzo, per i riti pagani che erano stati lì consumati, gli ebrei ne avevano fatto un inceneritore permanente di immondizie, immondizie che lì bruciavano fino all'estinzione. Da sempre l'umanità ha prodotto rifiuti. Un inceneritore utile per gli abitanti della città, che come molte altre città, forse ancora oggi, non brillava certo per igiene. La Geenna è qui simbolo di una condizione, non specificatamente di un luogo. Perire nella Geenna, anima e corpo, indica il contrario dell'essere salvati. Questo bruciare continuamente, perché questo fuoco era continuamente alimentato dalle immondizie, quindi era diventato simbolo di questo luogo di perdizione. Chi resiste a Dio, chi lo respinge per sempre, è destinato al fuoco eterno, un fuoco permanente che dura fino all'estinzione totale, anima e corpo del condannato. In Matteo 5, i versetti 29 e 30, per due volte Gesù aveva ammonito severamente che se un organo del corpo, l'occhio o la mano, possa essere scandalo, inciampo per la caduta rovinosa sulla via di Dio, ebbene, era meglio perdere, amputare, per salvare tutto il corpo, affinché non perisca nella Geenna, in quello stagno di fuoco, in quella morte seconda, definitiva, ultima. Si legga quanto scrive l'Apocalisse, capitolo 20, i versetti 11-15 e seguenti. Il testo è tragico. Chi rifiuta Dio con un non mi interessa, un'espressione purtroppo oggi abituale, Dio non impone la salvezza con la forza. Egli misericordioso non violenta l'uomo nella sua libertà. Che bene sarebbe quello che è imposto con la forza. Per questo noi possiamo solo pregare il Signore e pregare e lavorare perché la Geenna non distrugga nessuno e si spenga perché non più alimentata. Ai versetti 29 e il 31, terzo invito, non temere ancora. L'invito è introdotto da un appello a quella provvidenza di Dio. Egli infatti ha tanta cura per l'uomo che è ben più di quel passero che era al mercato l'articolo più economico. Ebbene, Dio che conosce e ha cura di questo piccolo uccello, ancor più ne avrà per i suoi eletti e salverà la vita di coloro che affrontano la morte. Dio sa, e questo deve infondere fiducia e bastare per dare coraggio ai missionari, a coloro che sono inviati alla Chiesa, che crede e annuncia il Signore risorto. Il soldo al tempo di Gesù era una moneta di rame che valeva circa 6 centesimi, un riferimento che troviamo qui nell'Evangelo di Matteo soltanto. L'altra iperbole è quella dei capelli del vostro capo che sono tutti contati. Beh, chi perde i capelli spesso è preoccupato, li conta quasi, no? Ma al di là dell'immagine, questa iperbole rafforza l'idea di un Dio che ha cura anche dei più piccoli interessi dell'uomo. Per questo occorre rimettersi con totale fiducia nel Signore. Dice il profeta Geremia: il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. A te ho affidato la mia causa. Egli è difensore del povero, di colui che umanamente non può contare su nessuno. Così abbiamo pregato e pregheremo nel Salmo responsoriale. Infine, una sentenza. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Il Signore chiede adesione completa, come quella che noi gli abbiamo già prestato al battesimo. Dunque dobbiamo confessarlo davanti agli uomini, anche a costo della morte. Fra Cristo e l'uomo interverrà in qualche modo la legge del taglione, confessione per confessione, rinnegamento per rinnegamento. L'Evangelista Matteo ha limitato la portata universale del detto di Gesù applicandolo redazionalmente ai missionari della Chiesa nel tempo in cui sta scrivendo vi è persecuzione e i tribunali erano attivi nel condannare i discepoli del Signore, la Chiesa del Signore. Ma le parole di Gesù si riferiscono a tutti gli uomini, a quella presa di posizione che ogni uomo deve incarnare nella sua esistenza. Il riconoscimento e il rifiuto di Cristo nella storia hanno una portata escatologica, valgono per il futuro di vita o di morte dell'uomo. Chi rinnega o si vergogna di Cristo davanti agli uomini sarà da Cristo rinnegato. È interessante poi l'uso del verbo greco omologheo, che rimanda a quel prototipo semitico che ha in una radice dell'ebraico biblico due significati principali. Lodare, nel senso di esaltare, ringraziare, e confessare i propri peccati. I due sensi, per quanto possano sembrare diversi, in realtà hanno uno sfondo comune in quel significato primario di riconoscere, cioè rispettivamente del riconoscimento di Dio nella sua potenza e misericordia e nel riconoscimento della propria colpa. Un riconoscimento, lo ripeto, fiducioso, non smarrito. Nel Nuovo Testamento si conservano alcuni significati del verbo omologheo legati alla presenza di Dio nel mondo, con la sottolineatura che questa presenza è affidata all'opera e alla testimonianza degli uomini. La presenza di Dio si manifesta attraverso la concreta esecuzione della volontà del Padre propria dell'operare e del testimoniare. Dice Gesù al capitolo 7, i versetti 21-23, «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Allora dichiarerò loro, cioè a coloro che hanno fatto la volontà del Padre, o meglio, scusate, che non hanno fatto la volontà del Padre, non vi ho mai riconosciuti. Andate via, operatori di iniquità». E che altro potrebbe fare il Signore? Forse mentire al Padre? O chiedere al Padre il perdono per chi non vuole essere perdonato? Quelli ai quali Cristo non interessa, mentre a questi interessa salvarsi dagli uomini che possono uccidere il corpo? Chiudo con la preghiera di colletta, la prima, una preghiera molto bella, in cui chiediamo di ottenere insieme il perenne timore e amore del nome divino, poiché il Signore non fa mai mancare la sua guida a quei fedeli che ha stabilito saldamente nella sua carità. Preghiamo. Dona al tuo popolo, Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.